Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È parola del Signore. Come primo pensiero, io direi, raccogliamo nel nostro cuore il ricordo delle persone che abbiamo amato, che ci hanno amato e che ora sono nell'abbraccio del Signore. Vorrei che meditassimo insieme sul significato della nostra morte, ma con la luce che viene dalla parola che è stata proclamata. E notatelo, non è un libro così come si può comprarlo in un negozio, è una tradizione di 20 secoli di persone che meditano su un unico episodio, fondamentale, la risurrezione di Gesù nel suo corpo mortale, risurrezione della carne, risurrezione della persona, non delle anime, non degli spiriti che non muoiono e non hanno bisogno di risorgere. Ecco, noi in questo momento, se pensiamo ai nostri cari, li dobbiamo pensare nella concretezza delle relazioni umane che noi abbiamo intrattenuto con loro. Pensate a marito e moglie, pensate a una mamma che ha partorito il figlio, la relazione profonda. Non è che la morte cancella questa relazione e poi quando noi siamo col Signore siamo un'altra persona con una vita totalmente diversa. E allora fissiamo la nostra attenzione su Gesù che muore, e guardate, questo è un fatto che ci deve proprio essere profondamente scolpito nel cuore. Un gesto d'amore come quello di Gesù, che offre tutta la sua vita fino all'ultima goccia di sangue per dare a noi la possibilità di superare quella distanza enorme che c'era fra la povera umanità peccatrice e il grande progetto d'amore del Padre. Allora fissiamo l'attenzione su questo corpo di Cristo, segno di un grande amore fino a dare la vita, ma soprattutto risorto, vivo. Quando gli apostoli lo vedono per la prima volta, dice il Vangelo che non ci credevano. Non era possibile. È la prima volta che un corpo martoriato come quello di un condannato a morte sulla croce si ripresentava in poche ore vivo, forte, pieno di quella relazione d'amore che loro avevano conosciuto da prima. Ecco, in Gesù risorto noi ritroviamo la relazione fra Lui e gli Apostoli perfetta, completata, migliorata dal fatto che ora lo Spirito domina la materia e quel corpo che prima poteva essere un ostacolo alla vita dello Spirito ora diventa lo strumento ideale per poter comunicare con i Suoi Apostoli. Da quel momento quelle persone scommettono tutta la loro vita su questo episodio e dicono: come Cristo è risorto, come il corpo materiale di Cristo è ora vivo, così anche noi se siamo uniti con Cristo. Allora avete sentito la seconda lettura. Ci sono due capistipite. Adamo, da cui tutti proveniamo, nel senso non che ci sia un Adamo unico, ma del fatto che è la materia, il corpo, questa fisicità di cui siamo fatti, che abbiamo tutti. E la tradizione ebraica attribuisce a una disobbedienza iniziale la tragedia del non capirsi più tra di noi. La Bibbia con saggezza racconta questo mito molto bello. Dio aveva un progetto splendido, ma l'uomo ha preferito un altro progetto, il suo. Ma immediatamente Caino ammazza Abele, Adamo non riesce più a voler bene a sua moglie Eva come si deve, nel rispetto profondo, e tutte le altre violenze e cattiverie che sono nella nostra vita di oggi. Ecco, il nostro capostipite ci ha creato davvero un'eredità pesante e difficile. Ma poi c'è un secondo capostipite, che è Cristo, e tutti i brani degli apostoli e poi di tutti i padri della Chiesa che dicono: questo è il nuovo Adamo, qui comincia la vera umanità, poi il progetto di Dio si realizza perfettamente. Allora è vero che siamo collegati con Adamo, ma se noi ci colleghiamo con Cristo incomincia una storia nuova per ciascuno di noi. Allora vedete i cristiani che immediatamente parlano di far morire l'uomo vecchio e di far nascere l'uomo nuovo. Dove? Nel fonte battesimale. E noi tutti siamo stati battezzati e da quel momento in noi c'è una forza nuova che è lo Spirito Santo, che sta, e lo dico per farmi capire, sta spiritualizzando la materia. È spirito, no? È forza d'amore, è pienezza dell'amore di Dio. Entra in questa povera natura umana e adagio, giorno per giorno, sacramento per sacramento, preghiera per preghiera, sta trasformandoci per farci diventare, la Bibbia dice, della statura di Cristo, l'uomo nuovo, diventare come Gesù. Allora, la nostra vita umana non più come un groviglio di scelte così, dovute al caso, ma la vita umana come il progetto che il Padre ha su ciascuno di noi di condurci a diventare come Cristo, figli suoi, nell'amore, nell'armonia. Alcuni anni li passiamo qui su questa terra, e qui su questa terra abbiamo appunto la fragilità che viene dalla nostra libertà. Grandissimo dono la libertà. Senza libertà non c'è amore, ci saremmo degli automi. No, siamo liberi, tragicamente capaci di dire di no persino a Dio. E Dio non si scoraggia. Davanti al nostro peccato, l'abbiamo meditato nei giorni scorsi, anche ieri, la sua decisione è di circondarci dalla forza dello Spirito Santo, perché comprendiamo che l'unica strada percorribile che dà senso alla nostra vita è quella di vivere nel suo amore. E poi c'è la porta stretta della morte. In questo cammino, in questa trasformazione che il Padre vuole operare dentro di noi, c'è l'episodio che ci fa paura, l'episodio in cui la nostra vita terrena si ferma e questo corpo che ci è servito come strumento per esprimere amore, felicità, perdono, collaborazione, solidarietà, viene meno. Ecco, la grande affermazione della fede cristiana è che mentre questo nostro corpo che conosciamo svanisce nella polvere, Dio risuscita la nostra persona. E quando dico la parola persona, intendo dire proprio tutto quel fascio di relazioni umane che costituiscono la realtà del nostro vivere. Provate a pensare, se voi ricordate una persona, sì, possiamo ricordare anche com'era la sua fisionomia, ma soprattutto ricordiamo come si rapportava con ciascuno di noi, quali erano i suoi sentimenti, qual era il suo modo di vivere, qual era la forza che sprigionava da quel corpo. Ecco, tutto questo non muore, ma vive per sempre. Allora, la nostra vita umana è una realtà unica che sta sviluppandosi. E cosa succede allora dopo la morte, quando in qualche maniera c'è un passaggio così bello, ma così nuovo, davanti al quale ognuno di noi vorrebbe sapere qualcosa di più? Io sono da questa parte, insieme con voi, non ho una rivelazione privata da darvi. Mi fido della persona di Gesù. Faccio riferimento a Gesù risorto, alla persona di Gesù che muore con amore sulla croce e che è viva davanti ai suoi apostoli nella pienezza della comunicazione con loro, però con un corpo che non è più soggetto alla sua morte fisica che ha ormai superato. E allora noi crediamo davvero che la nostra vita continua. E la Chiesa con molta saggezza ci ha insegnato che c'è un periodo di purificazione. Ho detto periodo di purificazione, ma è difficile esprimerlo, perché il purgatorio non è un luogo, non esiste il luogo chiamato purgatorio. Siamo fuori dal tempo, siamo fuori dallo spazio, siamo nell'abbraccio dell'amore del Signore, che vuole sì toglierci di dosso tutte le scorie negative della nostra vita, le nostre incapacità, i nostri tradimenti, la nostra fragilità nell'essere dominati da istinti del momento, per cui si va dalla rabbia alla passione sregolata, dalla golosità all'ira, persino a uccidere delle persone, a fare delle guerre, a costruire armi anziché costruire scuole o medicine. Capite, tutte queste cose veramente brutte che ci segnano la nostra vita di tutti i giorni, il Signore ce ne libera. Come? Lo sa Lui come? Nel suo amore. Ecco, cammino di purificazione è un regalo grandioso, perché è tirar fuori quel capolavoro che c'è dentro di noi, liberandosi da tutto quello che invece è caduco, addirittura negativo. Allora è bello pensare che nel momento in cui incontriamo il Signore, il primo regalo che Lui ci farà è di purificarci da tutto quello che di male c'è stato nella nostra vita. Ma la nostra vita continuerà in pienezza e cresceremo continuamente. Ecco, non dobbiamo avere una visione statica di un di là che poi è così com'è bloccato, è il contrario. Sarà una continua crescita, una continua immersione in questo infinito amore di Dio che non finirà mai di darci gioia, e sarà la gioia di ritrovarci tutti insieme, di ricostruire tutte le relazioni umane che abbiamo intessuto e di poterle vivere in pienezza di Spirito Santo. Ecco, il grande protagonista che è in azione anche oggi per ciascuno di noi, e soprattutto in azione per i nostri cari che sono già nella purificazione, è lo Spirito Santo che spiritualizza, che trasforma questa materia sorda e la fa diventare finalmente strumento docile per esprimere i sentimenti che cresceranno all'infinito nel nostro cuore. Allora, i nostri cari defunti, dove sono? Cosa facciamo per loro? Ecco, la gioia che noi possiamo, come dire, anche la nostra fede che possiamo affermare stamattina, è questo: noi crediamo che i nostri cari sono già nell'abbraccio del Signore, che li sta purificando. Poi alcuni diciamo che sono già a un livello alto, li chiamiamo i santi, ma per carità, il Signore non fa classifiche, il Signore veramente aiuta ogni creatura a liberarsi dal male e a raggiungere la pienezza del suo amore. La nostra collaborazione con i nostri cari defunti è proprio pregare in qualche maniera per raccomandare al Signore. Non ce n'è bisogno, ma umanamente è bello dire: Signore, ho avuto, perdonate, faccio un mio esempio, ho avuto una mamma meravigliosa, un papà splendido, mi hanno dato la vita, hanno vissuto di fatiche e oggi sono con te. Io prego perché loro al più presto vengano liberati da tutte le loro fragilità e siano piene di gioia e di amore. Che bello, questa è la nostra preghiera, ma è nostra, è povera. Allora ricorro, direi con molto coraggio, a una raccomandazione, e raccomando niente meno che a Gesù i miei cari. Dico: Gesù, tu che sei morto sulla croce, tu che sai la fatica del vivere umano, intercedo per i miei cari, prendili con te. Ecco, questa è la preghiera più bella, cioè chiedere che sia Cristo a intercedere per loro. E è l'Eucaristia. Noi fra poco cosa faremo se non chiedere a Gesù di rinnovare il suo sacrificio nel segno del pane e del vino consacrati, corpo spezzato e sangue versato per la nostra salvezza. Sono le parole della Messa. E gli diremo: Signore, prendi i nostri cari, immergili nell'amore della tua passione, della tua risurrezione e portali con gioia con te. Ecco, se vogliamo bene ai nostri cari, il regalo più bello che noi possiamo fare è proprio di portarli nell'interno della celebrazione eucaristica. La tradizione cristiana è così semplice: chiediamo al sacerdote di celebrare una messa per la mia mamma, il mio papà, il mio fratello, il mio figlio. Bellissimo! Poi la messa è per tutti, non è privata, non è che uno compra la messa, queste sono sbagli del linguaggio. La messa è veramente quell'oceano di amore di Cristo che raccoglie tutte le persone, però quel giorno io ci partecipo anche con un gesto di offerta, una mia partecipazione, perché voglio raccomandare proprio quella persona, e il Signore mi ascolta, perché è un rapporto d'amore che il Signore ha con noi. Non è un padrone, non è un bottegaio con il registro dei debiti da pagare, è colui che veramente più di noi ama queste persone che noi gli ricordiamo. E loro cosa fanno per noi, i nostri defunti? Ma io sono convintissimo che siccome loro sono più vicini al Signore, siccome loro ci hanno conosciuto e oggi ci vedono con l'occhio con cui ci guarda il Signore, sono i nostri protettori più cari. I nostri defunti sono coloro che intercedono per noi presso il Signore. Allora vedete, c'è uno scambio di doni, noi per loro, loro per noi. La Chiesa usa una terminologia bellissima, è la comunione dei santi, una comunione d'amore, come quando in famiglia ci si vuol bene e ognuno porta il suo contributo perché la vita degli altri possa essere migliorata. Ecco, noi stamattina siamo qui a pregare, raccomandiamo i nostri cari parenti o amici a cui abbiamo voluto bene, ma ricordiamo anche tutte le vittime innocenti, tutte le persone che hanno sofferto tanto, e le presentiamo al Signore e intercediamo per loro, ma loro per primi intercedono per noi. Ecco, l'Eucaristia allora è il banchetto di cui parla la Bibbia, quando Gesù diceva: entriamo al banchetto dove finalmente lui, lo sposo, accoglie noi, la sposa, per vivere nell'amore. E qui attorno all'altare ci sono con noi tutti i nostri cari. Noi ne ricordiamo alcuni che sono i più grandi, direi, amici che abbiamo. Ricordiamo Maria, certo, ricordiamo Giuseppe, San Giuseppe, poi ricordiamo gli Apostoli, benissimo, e poi diciamo tutti i santi. E ricordiamo poi subito dopo i nostri fratelli, le nostre sorelle. Vedete, è quasi una chiamata attorno a questo tavolo dove Cristo è il capo tavola, e dopo chiamiamo anche quelli che sono vivi, il Papa, il Vescovo, le persone che raccomandiamo nella preghiera dei fedeli, cioè tutte queste persone convocate al banchetto eucaristico. Allora comprendete che è bella celebrare una messa dove finalmente c'è un anticipo di paradiso, perché siamo finalmente tutti riuniti attorno a Cristo. Ecco, allora continuiamo adesso la nostra celebrazione proprio vivendola così, un inno di ringraziamento. Signore, tu al centro ci raccogli, chiami con noi tutti i nostri cari, ci dai questa orizzonte, questa speranza, questa prospettiva per cui la vita non finisce con il momento tragico della morte, ma addirittura si apre a una vita definitiva dove ricostruiremo tutti insieme, con la forza del tuo spirito, la bellezza di un progetto d'amore che tu hai pensato da sempre. E in questa preghiera non siamo parziali o direi settari, abbracciamo tutto il mondo, tiriamo dentro davvero tutte le persone di qualunque religione, di qualunque cultura, di qualunque tempo, tutti insieme attorno al Signore a ringraziarlo del suo dono di vita eterna.